al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Ecclesia, horum dierum, in se conscientiam renovare debet, sui offici hominibus iterandi vocem eius qui dixit, ego sum lux mundi.
La Chiesa di oggi deve ravvivare in se stessa la consapevolezza del compito di riproporre al mondo la voce di colui che ha detto: «Io sono la luce del mondo, chi segue me non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita». Nell'intraprendere il suo ministero, il nuovo Papa sa che suo compito è di far risplendere davanti agli uomini e alle donne di oggi la luce di Cristo, non la propria luce, ma quella di Cristo. Con questa consapevolezza mi rivolgo a tutti, anche a coloro che seguono altre religioni o che semplicemente cercano una risposta alle domande fondamentali dell'esistenza e ancora non l'hanno trovata. A tutti mi rivolgo, con semplicità ed affetto, per assicurare che la Chiesa vuole continuare a tessere con loro un dialogo aperto e sincero alla ricerca del vero bene dell'uomo e della società. Non risparmierò sforzi e dedizione per proseguire il promettente dialogo avviato dai miei venerati predecessori con le diverse civiltà, perché dalla reciproca comprensione scaturiscano le condizioni di un futuro migliore per tutti.
Ac societatis bonum.
Sabato 10 novembre 2007, bentrovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta. C'è Giuseppe Moriello alla parte tecnica, Luciana Fantini ed Elena Colson sono in regia, Fabio Colagrande al microfono. Abbiamo aperto la puntata di oggi riascoltando le parole pronunciate dal Papa nel suo primo messaggio, pronunciato in latino durante la missa pro ecclesia al termine proprio della concelebrazione eucaristica. Il Papa pronunciò questo messaggio rivolgendosi ai cardinali elettori nella Cappella Sistina. Era il 20 aprile 2005, proprio all'indomani della sua elezione al soglio pontificio. Abbiamo scelto queste parole in particolare perché in questo brano il Papa dice: a tutti mi rivolgo con semplicità ed affetto per assicurare che la Chiesa vuole continuare un dialogo aperto e sincero. E sono parole che in qualche modo introducono il volume, il libro che vogliamo presentarvi, grazie anche alla presenza del suo autore. Il libro si intitola Ratzinger per non credenti, è edito dalla La Terza, e l'autore è un collega giornalista della Radio Vaticana, Fabrizio Mastrofini, che è con me in studio quest'oggi. Buon pomeriggio, Fabrizio.
Sì, buon pomeriggio Fabio e un cordiale saluto ai nostri ascoltatori di oggi.
Io leggo dalla quarta di copertina: la finestra da cui il Papa si affaccia in piazza San Pietro è diventata il segno di un'apertura del pontificato al mondo. Si apre a credenti e non credenti, una condizione indefinita da cui si può entrare e uscire a seconda della sensibilità, delle esperienze, degli stili di vita. È la sfida che Papa Ratzinger deve raccogliere: come dialogare con il mondo. Ecco, questa diciamo è la domanda centrale che c'è sotto l'idea di questo libro.
Sì, esattamente, questa è la domanda centrale. L'immagine con cui si apre il libro è proprio l'immagine di questa finestra che ogni domenica o anche negli altri giorni di festa in Piazza San Pietro si apre, e il Papa da questa finestra parla con i fedeli. Ma c'è un'altra caratteristica di questa finestra, che è una comunicazione in due sensi, perché non solo il Papa parla, ma i fedeli delle volte, lo vediamo, quando sono lì in piazza fanno delle cose, si sbracciano, salutano, applaudono, recepiscono quello che il Papa dice e quindi gli rinviano il significato della sua comunicazione. Il Papa a sua volta risponde. Questo è un po' il simbolo di come è cambiata la Chiesa in questi ultimi anni, diciamo dal Concilio Vaticano II in avanti, e di come è cambiato non tanto il Papa, ma il papato, cioè il ruolo del Papa è drasticamente cambiato, cioè si è aperto al mondo. Con Giovanni XXIII, con Paolo VI, è esplosa questa apertura al mondo con Giovanni Paolo II, e Benedetto XVI raccoglie questa eredità ed è sfidato a rispondere su questa strada.
Ecco, una recensione di questo tuo libro che è apparsa su Avvenire sintetizza così uno dei contenuti del libro. La modernità di Benedetto XVI sta nel suo rapporto privilegiato con i non credenti.
Esattamente. Il grande problema, la grande questione su cui la Chiesa è sfidata è questo rapporto con i non credenti. Ma questa categoria di non credenti è una categoria che a sua volta è cambiata. Una volta negli anni 60, quando c'era ancora il muro di Berlino, quando c'era il comunismo nell'est Europa, i non credenti erano appunto i comunisti. Tant'è che c'era anche un segretariato per i non credenti in Vaticano, eredità del Concilio Vaticano II, che si occupava appunto di cercare di smussare le problematiche, diciamo la persecuzione della Chiesa nei paesi dell'est. Venuto meno il comunismo, venuta meno questa categoria di non credenti nel senso proprio degli atei del materialismo scientifico, questa categoria di non credenti si è sfumata. Siamo tutti un po' credenti, un po' non credenti. Ci sono, per quanto riguarda la Chiesa, dentro ognuno di noi c'è un dibattito. Ascoltiamo il Papa che parla, ci ammaestra, siamo d'accordo e non siamo d'accordo un po' allo stesso tempo.
Ecco, oltre a questo momento storico, questo passaggio importante, tra l'altro proprio ieri c'è stato il 18esimo della caduta del muro di Berlino, di questo cambiamento politico ma ovviamente anche culturale, c'è da tenere presente, visto che tu fai anche inizialmente proprio un escursus storico, un cambiamento importante che c'è stato attraverso il pontificato di Giovanni Paolo II, c'è da tenere presente quanto scriveva Papa Wojtyła nella sua esortazione apostolica Ecclesia in Europa. La cultura europea dà l'impressione di un'apostasia silenziosa da parte dell'uomo sazio che vive come se Dio non esistesse. Questa è una frase chiave anche per capire il nuovo rapporto del Papa, del papato con il mondo.
Perché il Papa oggi, sempre di più, il papato, la Chiesa in generale, non ha molto senso che parli a quelli che sono d'accordo. Ha più senso che parli a quelli che non sono d'accordo, cioè che faccia evangelizzazione, che poi faccia missione. Sono queste poi le grandi categorie. Solo che per riuscire a far questo, oggi il tema centrale è quello del linguaggio, cioè bisogna avere un linguaggio in grado di farsi comprendere da tutti.
Dunque, appunto, Benedetto XVI come pontefice che raccoglie questa sfida e sa quanto sia importante dialogare col mondo dei non credenti. Questa è un po' la tesi, una delle tesi di questo volume Ratzinger per non credenti. Ne parliamo anche con un ospite che ci ha raggiunto al telefono, che ringraziamo molto, Monsignor Giuseppe Lorizio, ordinario di teologia fondamentale alla Lateranense, preside dell'Istituto di Scienze Religiose Ecclesia Mater e, diciamo, amico della Radio Vaticana perché spesso ci dà una mano con i suoi commenti. Buon pomeriggio, Monsignor Lorizio.
Buongiorno a tutti e a tutti i radioascoltatori.
Sì, buongiorno, Monsignor Lorizio.
Ciao, Maurizio.
Allora, le chiedo, lei è d'accordo un po' con questa tesi che noi ricordavamo? Cioè, Benedetto XVI, lo abbiamo sentito poco fa proprio nel discorso pronunciato all'indomani della sua elezione al Soglio Pontificio, che dice subito quanto è importante rivolgersi a tutti, credenti e non credenti.
Sì, ascoltavo anche prima alcuni passaggi di Mastro Fini. In effetti rivolgersi ai non credenti è di fatto un aspetto importante della missione della Chiesa nel mondo e della missione della Chiesa nella storia. Ma un ulteriore passo avanti lo si può fare sempre in compagnia degli insegnamenti dell'attuale pontefice, dicendo che la Chiesa tiene molto a sottolineare qual è lo strumento di questo dialogo con la non credenza e insieme con la non credenza diremmo anche con le altre appartenenze religiose. Ecco, e qui ovviamente dobbiamo richiamare il discorso di Ratisbona, cioè la ragione, il logos, logos che è dato a tutti in quanto tutti siamo creati, ma logos che si trova fatto carne nella esperienza di fede cristiana. Per cui questa attenzione alla razionalità che la Chiesa già dalla Fides et Ratio, adesso continuando con Benedetto XVI, cerca sempre di sottolineare, vuole essere anche un invito, per esempio, alla cultura anche laica a volare alto e quindi a occuparsi dei grandi temi del senso della vita, della sofferenza, della morte, dell'aldilà, eccetera, piuttosto che soffermarsi soltanto a forme di cultura di tipo funzionalistico o mercantilistico.
Ecco, Monsignor Lorizzo, c'è un altro aspetto di questo libro interessante. Si apre con una citazione del Cardinal Carlo Maria Martini, che a Milano creò proprio la cattedra dei non credenti, e diceva: io ritengo che ciascuno di noi abbia in sé un non credente e un credente, che si parlano dentro, che si interrogano a vicenda, che rimandano continuamente domande pungenti l'uno all'altro. Ecco, lei come teologo come vede questa idea?
Questa idea la vedo da un lato collegata certamente con il tema appunto della fede, che nonostante altri sostengano il contrario, resta comunque una adesione certa alla verità rivelata, ma di una certezza che finché siamo in questa vita rimane anche circondata di oscurità, e quindi si nutre anche della possibilità di crescere, di approfondirsi attraverso l'esercizio del dubbio, attraverso il passaggio di quella notte oscura di cui recentemente siamo stati messi al corrente per quanto riguardava per esempio l'esperienza di Madre Teresa di Calcutta, ma l'esperienza della notte oscura che in tutti i grandi mistici del cristianesimo ha una rilevanza notevole, ma che senza dover ricorrere a queste grandi figure ciascuno di noi sperimenta nel momento in cui sperimenta che, per quanto luminosa, la fede provochi anche una sorta di necessità di superare sempre il più possibile i momenti di oscurità, di tenebra e di dubbio che essa può comportare. D'altra parte, il Catechismo della Chiesa Cattolica, quando parla del mistero della Trinità, dice: il mistero della Trinità un giorno lo vedremo così com'è, oggi lo riceviamo nell'oscurità della fede.
Ecco, siamo sulla Radio Vaticana in diretta con Fabrizio Mastrofini, qui in studio con noi, che ha scritto questo libro Ratzinger per non credenti, al telefono il teologo Monsignor Giuseppe Lorizzo. Monsignor Lorizzo, c'è una domanda centrale che proprio è, come dire, nel cuore di questo libro di Mastrofini, cioè come dire, lo scopo di questo dialogo con i non credenti. Domanda che in qualche modo le giro. Ecco, dialogare con i non credenti per un cristiano, perché? Per testimoniare la propria fede o solo per trovare in nome della ragione una collaborazione per il bene comune? Se si possono distinguere queste due finalità.
Beh, io credo che le due finalità debbano comunque essere tenute insieme, cioè un aspetto del dialogo è quello secondo cui non sarebbe autentico dialogo quello che tendesse ad una sorta di strumentalizzazione del dialogo stesso ai fini di una specie di proselitismo che, qualora anche avvenisse, non sarebbe certo auspicabile. Quindi in questo senso il dialogo, più che uno strumento o un mezzo di coercizione degli altri, dovrebbe essere un fine. Perché? Perché appunto solo un mondo nel quale le grandi religioni e credenti e non credenti tra loro si propongono il dialogo potrà essere un mondo vivibile. Ora, nel momento in cui questo dialogo avviene nella più grande correttezza da parte di tutti coloro che vi partecipano, ecco, il cristianesimo ha modo, se non altro, di fare un'operazione che già i padri della Chiesa auspicavano, cioè farsi conoscere. Dicevano infatti i padri, tra cui per esempio Tertulliano: il cristianesimo una cosa chiede, di non essere rifiutato senza essere conosciuto, cioè nel senso che non si può rifiutare ciò che non si conosce. Quindi riteniamo che più il cristianesimo sia conosciuto e conosciuto in profondità attraverso un dialogo intorno anche alla ragione e alle ragioni del credere, più è possibile che il cuore e la mente delle persone si apra alla possibilità di ricevere l'annuncio del Vangelo. Poi naturalmente c'è l'aspetto delle grandi convergenze etiche su quelli che Benedetto XVI ha voluto chiamare i valori non negoziabili, cioè il tema della vita, e tutto il tema della famiglia e il tema della libertà, dell'educazione. Ora, queste sono verità, elementi etici che possono essere colti col semplice uso della ragione. Allora, in questo senso, quando anche tutti li accogliessero, non è detto che ci sarebbe la fede sulla terra, perché può essere semplicemente che ci sarebbe una convergenza etica. Perché? Perché la fede chiede sempre di essere decisa, cioè chiede di essere scelta. Quindi, oltre che esercizio della conoscenza e della ragione, l'atto di fede implica anche l'aspetto dell'esercizio della libertà, della volontà libera e dell'affettività.
Monsignor Lorizzo, noi la ringraziamo per questo contributo che ci ha dato, la ringrazia anche Fabrizio Mastrofini.
Sì, grazie davvero Monsignor Lorizzo, buon lavoro.
Grazie, complimenti per il volume.
Grazie.
Buona fine settimana.
Arrivederci.
Torniamo in studio ancora con Fabrizio Mastrofini, c'è una parte di questo libro che tra l'altro è stata citata da Monsignor Avasi, Presidente del Pontificio Consiglio della Cultura, che ne ha parlato sul Sole 24 Ore il 28 ottobre scorso, è una parte che è dedicata a come parlare della fede. Finora abbiamo parlato di contenuti, ma appunto nel libro Ratzinger per non credenti ovviamente si affronta anche il tema delle modalità comunicative. È cambiato il mondo, è cambiato dunque anche l'universo dei non credenti, e dunque un Papa che si rivolge a questo mondo deve trovare anche delle strade diverse.
Questo senz'altro è vero, la Chiesa infatti è sfidata oggi molto su questo terreno, cioè di un doppio fronte, per così dire, quindi cercare di non parlare l'ecclesialese, come lo possiamo definire, nel rivolgersi appunto all'esterno, e trovare però allo stesso tempo anche delle chiavi di lettura adatte per parlare ai fedeli, a quelli poi che sono i fedeli stessi della Chiesa. E questo è un elemento ancora più importante se consideriamo il punto di partenza del libro, cioè dire che c'è un non credente nascosto dentro di noi, appunto, come diceva il Cardinale Martini. Quindi la Chiesa deve sapere veramente trovare questo linguaggio adatto a tutti. Adatto a tutti non vuol dire un linguaggio banale, vuol dire un linguaggio però capace poi di incidere, di cogliere i grandi temi, i grandi problemi, le grandi sfide, le grandi scelte che stanno a cuore alle persone. E questa è una sfida di fronte alla quale dobbiamo anche dire che non ci sono tutte le risposte, naturalmente. Nel libro si cerca di far capire, di far cogliere il collegamento anche che c'è tra il Ratzinger Benedetto XVI, il Papa di oggi, con l'opera svolta da Josef Ratzinger quando è stato giovane teologo negli anni immediatamente seguenti al Concilio Vaticano II e poi come cardinale prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede, in cui sono passate nelle sue mani e nella sua mente molte tematiche di questo tipo, che rimangono sullo sfondo oggi tuttavia importanti. Ecco, pensiamo al grande tema, per esempio, il ruolo delle università cattoliche, delle università pontificie nel mondo, come avamposti, no? Come avamposti, come un ruolo di frontiera, di dialogo con la cultura contemporanea, dove si fa cultura e dove si dialoga con la cultura. Benedetto XVI, quando era Josef Ratzinger prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede, ha pubblicato con l'approvazione di Giovanni Paolo II una istruzione sul ruolo del teologo, in cui c'è tutto il problema del teologo, in che quanto può fare ricerca, quanto è libero nel fare ricerca e quanto questa sua ricerca deve invece sottostare anche alle direttive del magistero. Questo è un grande problema, libertà di ricerca e criteri di ecclesialità. È un problema non risolto, naturalmente è un problema non risolto perché è un problema sempre in evoluzione, però questa a sua volta è proprio una grande sfida, è la capacità poi di intercettare grandi tematiche, pensiamo appunto al dialogo con le grandi religioni dell'Asia, ai temi etici, della bioetica, alle grandi problematiche morali, dove c'è un'evoluzione della mentalità, dei costumi. E allora la Chiesa è sfidata nel fare ricerca, le università pontificie, i teologi sono sfidati nel cercare di spostare avanti sempre di più questa frontiera di dialogo, e d'altra parte devono fare i conti col magistero. Queste problematiche sono oggi un po' sotto gli occhi di tutti.
Quindi in qualche modo descrivendo questa sfida che si apre alla Chiesa, sfida che il Papa sta affrontando, quella di dialogare con il mondo, quindi anche con i non credenti, in qualche modo si riassumono quelle che sono le sfide principali, i nodi principali dell'attività pastorale della Chiesa nel mondo contemporaneo. Dunque ci fermiamo qui, l'argomento di oggi, il libro di Fabrizio Mastrofini, Ratzinger per non credenti, grazie all'autore che è in studio con noi. Da Fabio Colagrande ancora buon ascolto con i nostri programmi.